Ecco, su quest'ultimo punto, sul tema dell'inconscio, della relazione inconscio-struttura, come del resto su tutti gli altri temi di carattere generale che abbiamo toccato, io non intendo assolutamente nemmeno tentare un approfondimento. Suggerirò un testo, un proposito che è particolarmente chiaro nel libro di Sergio Moravia, La ragione nascosta, che è dedicato appunto al ministro Rossa. Il capitolo sesto tratta prevalentemente di questo tema dell'inconscio. Noi ci limiteremo a mettere in rilievo solo alcuni punti che ci interessano direttamente, che dovremo poi riprendere. Il riferimento all'inconscio riguarda anzitutto la produzione del racconto mitico, come è chiaro. Il racconto mitico non è un racconto, un prodotto dell'immaginazione individuale, ma è espressione di un immaginare, di un pensare collettivo. L'individuo che racconta, quindi, anche nei momenti in cui introduce, rinnova, modifica, anche in questi casi in realtà non è vi è un divario tra quello che è il livello di coscienza e invece le operazioni nascoste che si impongono alla coscienza stessa. E questo è un motivo, uno dei motivi essenziali per cui questa tematica diventa importante, proprio in direzione della tematica della struttura, e sottolineare come questa relazione struttura e inconscio sia particolarmente importante proprio per, come integrazione della tematica complessiva di Revistoria. Ma a questo punto viene ritornare sul nostro problema. In che modo, seguendo questa linea di discorso, incontriamo il musicale? Lo incontriamo ancora una volta nel momento in cui mettiamo in evidenza il carattere linguistico del mito, il carattere linguistico addirittura di tutta la ricerca antropologica. Cioè, fin dall'inizio la metodologia di Lévi-Strauss è fortemente influenzata dal riferimento al linguaggio e alla scienza del linguaggio come un riferimento fondamentale ai fini della proposta di un'analisi strutturale in direzione dell'antropologia. Questo tema compare già in rapporto a una problematica che sembrerebbe non facile da ricondurre all'analogia linguistica, e cioè al problema delle strutture della parentela. C'è una grande opera di Lévi-Strauss intitolata Le strutture elementari della parentela. In questa prima opera già si sottolinea l'esemplarità della linguistica e quindi della propria analisi, che poi è un'analisi delle istituzioni, di costumi, di usanze, e il passaggio che consente a Lévi-Strauss questo riferimento è nient'altro che la riconduzione del linguaggio a sistema di comunicazione. Ma allora sono sistemi di comunicazione anche le istituzioni sociali, direi in genere, in quanto attraverso le istituzioni sociali si effettuano delle comunicazioni. Ci sono regole e divieti, già la regola e il divieto è una comunicazione. Il linguaggio sarà il mito stesso, non soltanto, cioè il mito in quanto mito, non soltanto in quanto il mito comunque si deve servire del linguaggio verbale, mito e racconto, abbiamo detto, quindi è strettamente connesso con il linguaggio verbale. Ma proprio in quanto mito, in quanto un operare particolare, una speciale operazione spirituale. Un vantaggio almeno nel senso che ci consente di darci alcune indicazioni che ci consentono un inizio abbastanza ordinato. In effetti, Levi-Strauss, riprendendo questo problema del rapporto tra pubblico e ministro, comincia a indicare quelli che sono a suo avviso campi privilegiati per l'applicazione della nozione di struttura. Questo sostanzialmente dice: alcuni campi di indagine si prestano in maniera più favorevole a un'analisi strutturale o comunque a far valere all'interno di quel campo questa nozione. Quali sono questi campi, secondo gli studi? La matematica, in primo luogo, e ciò è comprensibile, perché la matematica in senso estremamente generale è una teoria della relazione. Il linguaggio verbale, che di ciò abbiamo già detto, e poi la musica e il mito. Ci sono quattro campi importanti in cui la nozione di struttura si presta a un'applicazione efficiente, efficace. Questo modo di impostare la questione consente subito di stabilire correlazioni e differenze. Levi-Strauss fa notare come tra matematica e linguaggio verbale possa essere in fondo proposta una sorta di opposizione polare, cioè si possa considerare la matematica e il linguaggio verbale come ai poli di una relazione a sua volta. Cioè, nella matematica, osserva Levi-Strauss, abbiamo il dominio delle strutture, ovunque abbiamo strutture, ma queste strutture sono da intendere come forme relazionali astratte, e in particolare, sempre Levi-Strauss sostiene questo, non hanno bisogno di un supporto simbolico vero e proprio, perché sono pensabili in astratto. Questo è un discorso che potrà essere anche prestare di fianco a qualche critica, però è in generale accettabile. Cioè, nel caso della struttura matematica, noi stiamo di fronte a una connessione che è indipendente dal simbolismo di cui noi la vogliamo rappresentare. Nel caso del linguaggio verbale, dice invece Levi-Strauss, noi abbiamo a che fare con forme relazionali che investono questa unità di suono e senso. Cioè, nel linguaggio verbale noi abbiamo relazioni che riguardano proprio l'elemento simbolico in senso pieno, che riguardano l'aspetto fonico, l'aspetto che riguarda il materiale sensibile, e nello stesso tempo che riguarda la connessione tra il materiale sensibile con le componenti di senso. Levi-Strauss quindi ritiene di poter porre matematica al linguaggio verbale, caratterizzare questi due campi come due campi in cui la nozione di struttura è particolarmente importante, ma nello stesso tempo stabilendo questa posizione. Da un lato, diciamo così, pensiero puro, con una vecchia posizione, la matematica è un pensiero puro, dall'altro invece il linguaggio verbale come unità concreta di suono e senso. Così facendo abbiamo una caratterizzazione del musicale e del mito connessa al linguaggio verbale. Perché? Perché noi riferiremo il musicale al suono, all'elemento sonoro, e il mito all'elemento di senso. La musica esclusivamente aderisce a quel momento del linguaggio verbale che è il suono. Il mito, ribadisce più volte Levi-Strauss, è discorso, e quindi si serve del linguaggio verbale. Ma Ciò che caratterizza il mito in quanto mito non è affatto questo riferimento al linguaggio verbale, all'elemento sonoro del linguaggio verbale, ma al significato stesso, alla pura componente di senso. Che cosa vuol dire questa affermazione in rapporto anzitutto al mito? Questa affermazione diventa forse subito chiara se pensiamo al racconto letterario o addirittura, meglio ancora, alla poesia. Nel caso del racconto letterario e in particolare della poesia, ciò che importa non è il racconto come tale, gli eventi del racconto o gli eventi che vengono comunque implicati nell'esposizione poetica, ma assume rilievo il modo in cui il racconto viene raccontato, la lingua stessa in cui viene raccontato, le parole scelte per raccontarlo, la sintassi, lo stile, tutti questi elementi sono particolarmente rilevanti, nel caso della poesia poi è rilevante anche l'elemento sonoro, evidentemente particolarmente rilevante, ed è rilevante la relazione tra suono e senso. Invece nel caso del mito, sostiene Lévi-Strauss, tutti questi aspetti che sono appunto connessi all'aspetto linguistico nel senso del linguaggio verbale diventano irrilevanti. Cioè ciò che è rilevante sono i significati letterali che sono immessi nel racconto e che poi verranno a loro volta interpretati secondo manipolazioni opportune. Cioè la sostanza del mito, leggo da Lévi-Strauss, appunto nella finale dell'uomo nudo, non si trova né nello stile, né nel modo di narrare, né nella sintassi, ma nella storia che viene raccontata. Nell'antropologia strutturale questa posizione era già stata espressa anche con maggiore forza. Si dice nell'antropologia strutturale, si potrebbe definire il mito come quel modo del discorso in cui il valore della formula traduttore-traditore tende praticamente a zero. Che cosa vuol dire? Chi traduce, tradisce. Nel caso del mito, questa formula non ha applicazione. La traduzione del mito è sempre possibile e non si tradisce nulla, cioè passaggio da una lingua all'altra. Sotto questo profilo, il posto del mito nella scala dei modi di espressione linguistica è opposto a quello della poesia, indipendentemente da quanto si è potuto dire dalla disciplina. Voi sapete che c'è tutta una tradizione che approssima poesia e mito. Qui Lévi-Strauss distingue nettamente, le distingue sulla base dell'irrilevanza dell'elemento, in ultima analisi sonoro, all'interno del mito, la rilevanza è un elemento puramente semantico, che riguarda puramente il senso. Potremmo dire che la formula traduttore-traditore ha il suo massimo senso in rapporto alla poesia. La poesia è una forma di linguaggio estremamente difficile da tradurre in una lingua straniera e ogni traduzione comporta molte deformazioni, dice ancora Lévi-Strauss. Al contrario, il valore del mito in quanto mito persiste a dispetto della peggiore traduzione. Per grande che sia la nostra ignoranza della lingua e della cultura da cui l'abbiamo raccolto, un mito viene percepito come mito da ogni lettore in tutto il mondo. La sostanza del mito non sta né nello stile né nel modo della narrazione. A questo punto, la indicazione delle Lévi-Strauss secondo cui nel mito varrebbe la pura componente di senso, direi che è diventata chiara. Ecco che qui direi che il problema comincia a diventare un po' proprio interessante. E perché sta diventando un po' proprio interessante? Perché in realtà questa connessione tra musica e suono, mito e senso, connessione apparentemente ovvia, in realtà posto in questo contesto del discorso assume un'inclinazione particolare. Cioè, sia la musica che il mito si presentano come degli ambiti a cui è stato tolto qualche cosa. La musica, no? La musica può essere considerata come derivante dal linguaggio verbale, sottraendo la componente del senso, e inversamente per il mito. Il mito può essere inteso come riferito al linguaggio verbale, sottraendo l'elemento del suono. E qui subito si possono trarre conseguenze che arricchiscono il tema e loro cominciano a estenderlo. La prima conseguenza che è subito visibile è che la musica ha un rapporto particolarmente stretto con il linguaggio verbale e che va oltre la semplice osservazione del carattere linguistico della musica. Stiamo qui facendo un discorso molto più preciso di connessione col problema linguistico. Qui vi è una sorta di duplice dipendenza, direi, del musicale dal linguaggio verbale, ed è una dipendenza genetica, direi, quasi storica, e anche una dipendenza concettuale. Cioè, la musica ha origine, potremmo addirittura dire, dal linguaggio verbale, e proprio in quanto origine dal linguaggio verbale continua in qualche maniera ad appartenere al linguaggio verbale, a essere concettualmente subordinabile al linguaggio verbale. Questa dipendenza è espressa da Lévi-Strauss con un'assoluta chiarezza. Prima del musicale c'è il linguaggio verbale, c'è la parola, prima della musica c'è la parola. E questa priorità della parola diventa una necessità intrinseca all'interno del suo discorso. Ed è una necessità intrinseca perché è il linguaggio stesso, si intende il linguaggio verbale, che fornisce il primo materiale sonoro alla musica stessa. Cioè l'origine della musica, se vogliamo esprimersi così in questi termini, non è un'origine dal suono strumentale, ma dal suono verbale. E questa è una trasformazione in senso genetico dello schema che abbiamo proposto qui. La musica, potremmo dire, è un linguaggio senza senso, ma questo senza vuol dire non semplicemente privo di senso, ma che è stato privato del senso. E porre il problema in questa maniera vuol dire assumere che il linguaggio verbale precede il musicale e fornisca il materiale, il primo materiale alla musica stessa. Questa è un'implicazione piuttosto forte, che Lévi-Strauss assume in maniera estremamente esplicita, cioè non è una mia interpretazione o una mia deduzione della posizione di Lévi-Strauss. Non vi può essere musica, dice Lévi-Strauss, senza un linguaggio preesistente, da cui essa continua a dipendere come un'appartenenza privativa. La musica appartiene ancora al linguaggio perché è stata estratta dal linguaggio, vi appartiene privativamente. Ma ciò contiene degli altri impegni. Se le cose stanno così, Che cosa significa che continui a difendere dal linguaggio come un'appartenenza privativa? Questo carattere privativo, il carattere di appartenere privativamente al linguaggio verbale, sarà in fondo ancora percepibile nel musicale stesso, cioè nel musicale, nel sonoro, vi sarà questo elemento di privazione, quindi ammettere questo vuol dire ammettere che vi sarà una tensione verso il senso, cioè verso ciò che il musicale non ha, una sorta di ricordo dell'origine linguistica del musicale. La musica che è stata estratta dal linguaggio verbale si ricorda di questa sua origine. È puro suono, ma si ricorda di aver di essere stato una volta connessa con il senso, si ricorda della parola. Quindi una sorta di aspirazione, di tensione verso l'elemento di senso, una sorta di nostalgia rispetto a questa origine. Ciò non significa assolutamente, anche l'abbiamo detto ora, che Levi-Strauss ritenga che il musicale sia in qualche modo portatore di sensi traducibili in parole. Non è assolutamente questo il discorso che vuole fare Levi-Strauss. Levi-Strauss ripete più volte che nessuna traduzione verbale è possibile rispetto all'espressione musicale. Lo dice in vari modi: il musicale è ineffabile, riprendendo una tematica che noi in seguito dovremo ancora discutere. Ciò che vuole sostenere Levi-Strauss è proprio questa preesistenza storica, in un certo senso, appunto perché, come si dice, non vi è musica senza un linguaggio preesistente, quindi anche una preesistenza fattuale, e nello stesso tempo questa preesistenza caratterizza però il fatto musicale stesso, proponendo la vocalità come fondamento della musica. E ciò, dicevo prima, è una posizione impegnativa, perché in realtà in questo modo si tende a indicare, a delineare ciò che è, o addirittura che deve essere, un atteggiamento nei confronti del materiale sonoro della musica. Tende a delineare addirittura una modalità dell'ascolto. Questo tipo di posizione implica anche una presa di posizione su ciò che avviene nell'ascolto. Nell'ascolto vi è una tensione verso il suono, ma questa tensione verso il suono, questa è un'osservazione di Levi-Strauss, sarà anche una tensione che avverte la privazione, cioè che avverte l'elemento, l'assenza, diciamo, del senso. L'ascolto tende in qualche maniera a integrare il suono con un senso che non c'è. L'ascoltatore, dice Levi-Strauss, si sente irresistibilmente portato a supplire questo senso assente. Osservazione senz'altro interessante, ma certamente non è che io voglia seminare queste mie considerazioni di riflessioni critiche, siccome non so bene se alla fine riuscirò a concludere con un organico discorso critico, forse è meglio che inserire qualche elemento di dubbio. Il problema dell'ascolto in generale è un problema estremamente interessante, cioè uno dei modi in cui noi potremmo affrontare la tematica stessa del musicale, nel senso che le decisioni sulle modalità dell'ascolto segnalano sempre un modo di concepire il musicale stesso. sono diversi possibili orientamenti del discorso sull'ascolto del musicale, e si può dire in termini di situazione dell'ascolto musicale ciò che potrebbe invece essere detto sulla musica stessa. Noi abbiamo proposto una linea di impostazione del problema del rapporto tra il musicale e il linguaggio verbale, e ci troviamo a indicare una modalità dell'ascolto, cioè nell'ascolto sarebbe caratterizzato secondo questa modalità. E io, nel leggere queste righe, ho qualche perplessità, soprattutto perché in fondo si tratta di una notazione che viene dedotta, diciamo così, dall'impostazione del problema. E poi mi chiedo che cosa significhi inserire nel momento dell'ascolto musicale questa tensione dell'orecchio che tende a integrare il suono, questa irresistibile tendenza a supplire senso assente, questo avvertire l'essere privo di senso. Chi tende l'orecchio per afferrare il senso, mi chiedo, e risponderei a questa domanda: chi tende l'orecchio per afferrare il senso? Chi si sente poco? Cioè, si sente poco e allora coglie un suono, sente che non afferra il senso e tende l'orecchio e cerca di integrare questo suono con il senso che gli sfugge. E sarebbe opportuno esaminare questa situazione, perché in questa situazione i fatti sonori che vengono detti sono già posti come fatti linguistici, come fatti verbali, come appartenente al linguaggio verbale, nel senso che chi sente poco avverte il fatto che gli viene effettuata una comunicazione, che gli si sta facendo un discorso il cui senso deve essere afferrato, e lo avverte dalle modalità del contesto. Non vi è una identificazione dell'aspetto linguistico a partire dal materiale sonoro, ma dalla situazione contestuale. Mi è stata rivolta la parola e io non ho afferrato il senso. Questo è la situazione. E dovremmo rivedere forse il problema proprio tenendo presente questo tipo di esempio, che naturalmente è differente dal precedente. Ma la descrizione che qui viene effettuata non sembra in effetti essere un'autentica descrizione, ma essere essenzialmente una conseguenza di una posizione presupposta intorno ai rapporti tra suono, parola, suono, e linguaggio verbale e parola. Cercheremo eventualmente in seguito di riunire queste perplessità. Intanto, certamente, il nostro scopo essenziale è quello di approfondire questa tematica così come si presenta in Le Ristorse. Nel mito noi abbiamo una situazione nettamente opposta e simmetrica all'aspetto musicale. Da un lato vi è un legame con il linguaggio verbale del tutto esplicito, vi è un racconto, vi è un'espressione verbale. Dall'altro, lo abbiamo già notato, potrà essere ripetuto in vari modi, vi è comunque questa indifferenza del mito rispetto alla sua concretizzazione sonora, al suo aspetto propriamente linguistico-verbale. Il mito si adatta a un qualunque supporto linguistico. E già qui vi è un una simmetria notevole, vi è un problema, una tensione verso il senso nell'ascolto del musicale. Ciò non significa che vi sia una determinazione del senso, non significa che questa tendenza venga soddisfatta. Potremmo addirittura dire, e Lévi-Strauss dice, che la musica si adatta a un senso qualunque. Si adatta, dice Lévi-Strauss letteralmente, alla serie infinita di cariche semantiche di cui i successivi ascoltatori cercano di investire. Cioè, sembrerebbe qui che l'attribuzione di senso, di un senso, in qualunque sia la direzione di questo termine, sia fondamentalmente una questione soggettiva. Qualunque senso va bene per il musicale, e va bene qualunque senso perché non va bene nessun senso, perché vi è solo un'aspirazione al senso, una tensione irrisolta verso il senso. Irrisolta è in ogni caso insolubile. La funzione significante della musica è in ogni caso irriducibile, dice Lévi-Strauss, a tutto quello che sarebbe possibile trarne fuori e tradurne in forma verbale. Ma questa aspirazione al senso, intesa così, non è altro che simmetrica alla situazione del mito. Il mito, abbiamo detto, si adatta a qualunque supporto linguistico, potremmo dire si adatta a qualunque suono. La musica, che è essenzialmente suono, si adatta a qualunque senso. E d'altra parte, all'aspirazione al senso, nel caso del musicale, corrisponderà un'aspirazione al suono, nel caso del mito. Non facciamo altro che ripetere il discorso precedente, ma rovesciando i termini. Nel mito vi sono aspetti sonoro musicali, nel racconto mitico. C'è il racconto mitico spesso in concreto, quando il mito è un momento appunto della vita di una comunità, quando viene raccontato, non viene semplicemente raccontato, ma spesso è accompagnato da momenti rituali, e questi momenti rituali sono essenziali cantilene, salmodie, elementi comunque calori o eventualmente formule stereotiche, ripetizioni che hanno un significato fondamentalmente sonoro. Secondo Lévi-Strauss, questo elemento sonoro risponde a quella carenza che è simmetrica e opposta alla carenza di senso che noi troviamo nel musicale. Nel mito c'è una carenza di suono e c'è quindi anche nello stesso tempo questa tensione verso il suono. Nel mito, dice anche Lévi-Strauss, vi è una sorta di vuoto virtuale dalla parte del suono. Cioè anche noi come ascoltatori del racconto mitico dovremmo essere tanto acuti da sentire questa mancanza del suono. E tutti quei momenti che richiamano il momento musicale nel mito, appunto le cantilene, le salmodie, eccetera, sarebbero da intendere come espedienti, artifici, anche in questo caso, artifici che non riescono a soddisfare lo scopo, esattamente come prima le proposte di senso non riescono a saturare il bisogno di senso dell'ascoltatore. Ecco, sarebbero espedienti artifici che compensano questa carenza. Ma che cosa vuol dire tutto questo discorso, se non una mostruosa enfasi sull'elemento linguistico verbale come il modello di equilibrio nel senso più completo e più radicale? È nel linguaggio verbale che queste carenze vengono compensate, nel linguaggio verbale che si ha questo agganciarsi del suono al senso che è presente nel problema della relazione tra musica e mito. Ecco un modo senz'altro estremamente problematico, però indubbiamente estremamente ricco, estremamente interessante, di porre il problema del rapporto con il linguaggio, che va oltre le pure semplici analogie, ma che si va strutturando proprio in un discorso più complesso.